Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori.
Ciao a tutte e tutti da Deps. Oggi dalla redazione di Van Loon ci sono solo io, ma non sarò sola a farvi compagnia in questa mezz'ora di storia su Radio Città Fujiko, sui 103.1 del sabato pomeriggio. Non so se siete appassionati di sport, di calcio, oppure lo odiate, oppure non ne volete sentire parlare, oppure proprio in questo momento siete a giocare al campetto con i vostri amici, a giocare a calcetto. Oppure magari siete degli ultras, siete dei tifosi, avete l'abbonamento a qualche pay TV. Non lo so, ma una cosa è chiara: in Italia di calcio comunque se ne parla. Che vi piaccia o no, in qualche maniera entra nelle nostre vite, soprattutto diciamo per l'attenzione che diciamo la stampa mainstream gli dedica. Beh, anche noi abbiamo deciso di parlare un po' di sport questo sabato, ma lo affianchiamo a uno dei nostri argomenti preferiti, ovvero all'odio per i nazisti, o meglio più nello specifico la resistenza. E infatti non sarò proprio sola questo sabato pomeriggio, ma ho invitato Edoardo Molinelli a parlare appunto di sport e resistenza, in particolare di calcio e resistenza, perché ha scritto un bellissimo libro che si chiama Cuori Partigiani, la storia dei calciatori professionisti nella resistenza italiana. Un libro edito da El Nation nel maggio del 2019, quindi abbastanza recente. Edoardo Molinelli ha già scritto per Red Star Press e per El Nation Libri, ha scritto infatti Euskadi, la nazionale della libertà nel 2016, e poi è una delle firme, una delle voci di un famosissimo blog di calcio, Minuto 78. A breve ci raggiungerà appunto sui microfoni di radio Città Fujiko, e io vi dico appunto due parole su questo libro. Questo libro mette insieme appunto le storie, le biografie di tantissimi calciatori professionisti di ogni parte d'Italia. E da cosa sono accomunati? Sono accomunati dal loro impegno nella resistenza, dal loro impegno antifascista, in diversissime maniere. La copertina di questo libro è una delle immagini più famose del tema politica e calcio. È infatti quella famosa immagine che vede una fila di giocatori che fanno il saluto romano, ma solo uno si rifiuta di farlo, e quindi abbiamo appunto un giocatore che rimane con le mani sui fianchi. Lui è Bruno Neri, ha 21 anni, nel 1931 appunto si rifiuta di fare un saluto fascista in una partita quasi inutile, che serviva solo appunto a provare lo stadio, ma questa foto diventerà appunto emblematica di un gesto politico all'interno di un campo sportivo. Ecco, Edoardo Molinelli ci racconterà un po' come questa immagine anche diventata un po' una specie di santino, e come in realtà lo stesso Bruno Neri ha fatto molte più cose, molto più avventurose, anche più importanti di quel semplice gesto. Per accompagnarci in questa lunga chiacchierata con Edoardo Molinelli, noi ci ascoltiamo un disco uscito da poco degli Zeman, una band punk oi bolognese che abbiamo avuto il piacere di vedere a Scheggia qualche giorno fa, proprio in una sede Ultras, e il loro ultimo disco si chiama Sunday Boys, e in una maniera diversa parla sempre di calcio e di antifascismo. È un po' più la visione di chi fa il tifo, di chi fa l'Ultras e di chi appunto il calcio lo guarda e lo vive in una maniera diversa, ma sicuramente ci è sembrata una colonna sonora simpatica per accompagnare questa puntata di Van Loon in questo sabato pomeriggio antifascista e calcistico. tutto sulle frequenze di Radio Città Fujiko a Edoardo Molinelli, che oggi appunto intervistiamo per Cuori Partigiani. Benvenuto.
Ciao, grazie mille per l'invito.
Allora, io inizierei subito dalla copertina del libro, che è anche un po' la storia con cui inizia il libro, per appunto addentrarci in uno dei temi storici che a noi piace molto, cioè al di là delle storie singole, al di là della resistenza, al di là dello sport, capire un po' come a volte le storie diventano un po' anche delle mitizzazioni di miti, soprattutto in ambienti molto particolari come possono essere quelli legati ai movimenti o al mondo ultras o in generale al mondo dello sport.
Sì, in copertina c'è la foto di Bruno Neri, che è un po', diciamo, diventata nel corso degli ultimi anni, soprattutto da quando è stata, penso, anche casualmente riscoperta e proposta anche da giornali molto, molto diffusi come la Gazzetta dello Sport, è diventata appunto il simbolo stesso della resistenza degli sportivi italiani, in particolare dei calciatori. Io mi sono soffermato però un po' a decostruire questa immagine, che è comunque in copertina perché è famosissima,
certo.
E a livello proprio iconografico è potente, no? È molto, molto bella, diretta, cioè con Bruno che non fa il saluto romano. Però ecco, nel corso di questi anni appunto si è andato un po' a santinizzare la figura di Bruno Neri, cioè Bruno Neri è diventato quella foto lì, cioè
sì.
Questo calciatore che rifiuta di fare il saluto romano mentre tutti gli altri lo fanno, e basta, no? Si è cristallizzato un po' in quel momento, e questo comunque non rende figura alla sua, scusami, giustizia alla sua figura, che è una figura complessa e piena di sfaccettature. Quindi mi sono dedicato nel capitolo dedicato a Bruno Neri a decostruire un po' il mito di questa foto, e ho trovato cose molto interessanti. Innanzitutto che è una foto del 1931, scattata nel giorno di un'amichevole pre-inaugurazione dello stadio di Firenze, quindi a stadio completamente deserto. Neri, che era titolare della Fiorentina in quel periodo, in realtà in quella partita non giocava, perché appunto era una partita contro il Montevarchi, serviva solo per provare, diciamo, lo stadio prima dell'inaugurazione, che sarebbe stata pochi giorni dopo contro una squadra austriaca, l'Admira Vienna.
Una specie di amichevole, diciamo.
Sì, addirittura una pre-amichevole, perché l'amichevole inaugurale era quella con l'Admira Vienna, e quella era una specie di prova generale dell'amichevole. Quindi il Bruno non giocava. E in quel momento lì, come confermano, comunque come hanno dichiarato anche tanti suoi compagni di squadra, lui in realtà non aveva mai manifestato sentimenti antifascisti, e dopo quella foto non ebbe alcuna conseguenza, quando in realtà sarebbe stato sicuramente penalizzato. Lui comunque era un giocatore di Serie A, che ha fatto per presenze in nazionale, cioè non era un giocatore poco noto, tutt'altro, quindi sicuramente avrebbe avuto delle conseguenze. In generale, appunto, secondo me si è costruito tutta questa mitologia in realtà su una foto che fondamentalmente non rappresenta in realtà quel momento di clamorosa ribellione che gli si vuol dare. Quello che invece è importante è la vita di Bruno Neri, quello che ha fatto dopo, cioè quando è diventato antifascista, come lo è diventato, e fino ad arrivare appunto alla scelta più grande di tutte, cioè quella di combattere, prendere le armi e morire, nel suo caso, per la lotta di liberazione. Quindi è quella, secondo me, la cosa importante, perché comunque, come dicevo all'inizio, ridurre un personaggio complesso, come poi siamo tutti noi, cioè come le nostre vite che sono piene di momenti, di sfaccettature, di anche di contraddizioni, a un'immagine, a un singolo fotogramma, non ha veramente senso. E quindi per me era importante anche parlare del Bruno Neri partigiano, calciatore, Bruno Neri vivo, cioè non
esatto.
un santino da tenere nel portafoglio, ma Bruno Neri con le sue azioni, che è quella, secondo me, la cosa interessante, e che poi è anche più importante dal punto di vista storico, se si vuol fare un discorso anche più generale, no?
Beh sì, insomma, non è mi ha fatto, insomma, oltre questo gesto, però sicuramente il fatto che ha fatto questo gesto in un campo da calcio, forse è stato questo che ha fatto sì che questa immagine venisse ricordata soprattutto negli ambienti sportivi. però appunto ne ha fatto tante altre. E grazie appunto a questo libro possiamo scoprire quello che c'è stato dopo e prima. Senti, invece, visto che siamo a Bologna e questo libro parla di un sacco di esperienze, un sacco di vite legate sia al mondo del calcio sia al mondo della resistenza, c'è qualche episodio legato agli ambienti bolognesi che ti viene in mente, che ci vuoi raccontare?
Sì, comunque Bologna è una città importantissima, fondamentale per la lotta e per la guerra di resistenza, quindi ci sono tante storie che coinvolgono calciatori che... bolognesi o che avevano giocato nel Bologna. Mm-hmm. Diciamo i nomi più noti sono sicuramente quello di Rino Pagotto, che fu un internato militare e ebbe una traversia clamorosa, perché praticamente passò di campo in campo, di detenzione anche dopo la fine della guerra, addirittura riuscì a tornare dopo tantissimo tempo, ma in questo periodo riuscì addirittura a giocare a calcio e a vincere il torneo dei prigionieri internazionali, per così dire. E lui che aveva vinto una Coppa dell'Esposizione, che è una delle antesignane della Coppa dei Campioni, della Champions League attuale, arrivò a sollevare anche questo incredibile trofeo internazionale. Ma comunque ce ne sono altri. Mm. Mi viene in mente ad esempio Mario Zdraovic, che fu campione d'Italia con il Bologna, anche come Pagotto, solo che Pagotto era titolare e Zdraovic era una riserva, e che era originario delle terre, diciamo, di confine, no? tra il Friuli e la Slovenia. Adesso il paese dove è nato in realtà è Slovenia. Mm. E lui combatté proprio con una brigata slovena, dopo l'armistizio si arruolò in questa, diciamo, si unì a questa brigata che si chiamava Benesca Seta, era formata da sloveni di origine italiana, comunque da italiani, gente di confine, e combatté appunto lì, e poi fu accusato di, dopo la fine della guerra, lui e tutti quelli che avevano combattuto con lui furono accusati di tradimento, perché gli fu imputato appunto di aver combattuto non per la liberazione dal nazifascismo, ma per favorire l'ascesa di Tito. Mm-hmm. Quindi fu una vicenda che si trascinò fino agli anni 60, poi alla fine ci fu un'amnistia e non andò appunto in prigione, però fu una vicenda molto lunga e molto complessa, perché appunto riguardava tutte quelle rivendicazioni incrociate su Trieste, sull'Istria, sulla Dalmazia, che nel dopoguerra crearono una situazione
complicata,
di altissima tensione, esatto. diciamo complicata, anche visto che c'è stato adesso il 10 febbraio, quindi abbiamo visto di tutto un po'. E poi viene in mente un altro, Dino Ballacci, che fu capitano poi del Bologna nel dopoguerra e che era ancora un ragazzino, e che anche lui era a fare militare quando ci fu l'armistizio, e solo che lui riuscì a scappare e si arruolò con le brigate Osoppo, sempre in Friuli. Insomma, ci sono tante storie anche che riguardano i bolognesi e il Bologna più in generale, perché comunque Bologna fu una delle squadre principali di quell'epoca lì, dell'epoca del calcio sotto il fascismo.
Bene. Senti, hai dovuto incrociare varie fonti per scrivere questo libro, quelle più legate alla storia della resistenza e quelle più legate al mondo dello sport. Ci vuoi raccontare qualcosa?
In generale parecchie fonti resistenziali, ecco, perché alla fine le carriere calcistiche sono più facilmente ricostruibili. Ci sono almanacchi, comunque ci sono...
Sono documentate?
Sì, comunque ci sono tante testimonianze, ci sono tanti libri, anche solo banalmente per ricostruire le stagioni con le presenze, cioè ci sono veramente una quantità di fonti.
Ma le
conservano enorme.
Le società o gli archivi cittadini? Cioè dove sei andata a pescare queste cose?
Ma guarda, in realtà quasi tutte le società sono stati dedicati libri appositi. Poi ci sono anche siti molto ricchi di informazioni, come può essere Enciclopedia del Calcio. Poi ci sono storici, studiosi del calcio che hanno fatto opere anche solo con tabellini e dati, quindi in realtà appunto si trovano molto bene anche in internet, in biblioteca ci sono un sacco di libri sulle società di calcio. È stato più complicato invece il lavoro, diciamo, sull'aspetto resistenziale, e lì devo dire che a parte il supporto veramente fantastico dell'Istituto della Resistenza di Firenze, ho trovato grande appoggio nei vari istituti storici locali, regionali, nelle varie AMPI, che comunque hanno una grande mole, conservano una grande mole di fonti documentali. Poi appunto ci sono tante banche dati che adesso sono state anche rese disponibili per la consultazione online, che non è una cosa da poco, visto che non facendo lo storico di professione per scrivere io uso, diciamo, i ritagli di tempo dal lavoro. Quindi comunque è durato molto, ecco, la ricerca, e mi ha preso la scrittura di questo libro in generale più quasi 3 anni, e la parte di ricerca penso 2 anni e mezzo tranquilli, perché comunque si parla di tante storie
sì.
E io ho cercato di utilizzare un metodo più aderente possibile a quello appunto della ricerca storica fatta con tutti i crismi. Poi ora spero di esserci di essermi avvicinato, comunque di esserci riuscito. Le intenzioni c'erano, ecco, diciamo che non ho riportato niente di inventato, di romanzato, comunque che non avessi trovato su almeno 2 o 3 fonti diverse.
Beh, per me hai fatto un buon lavoro, per quel che vale.
Ti ringrazio.
Senti, ti faccio un'ultima domanda in chiusura, spostandoci un po' sull'attualità, visto che comunque ti occupi anche di calcio oggi nel presente. Pensando un po' appunto a queste vite particolari, secondo te oggi, cioè, la vita di un giocatore professionista può incidere in qualche maniera? Cioè, può essere, di esempio, un gesto politico, una vita particolare? Cioè, potrebbe avere ancora senso? Parlo della Serie A, ma anche di campionati un po' minori. E parlo proprio di giocatori, perché insomma la questione ultras, di chi va allo stadio e segue lo sport in un'altra maniera, è un'altra storia. Però mi dico, cioè, nella società in cui viviamo adesso, e visto come è ridotto il calcio adesso, un gesto eclatante, una vita particolare, potrebbe avere un peso?
Guarda, io penso proprio di sì, perché comunque ci sono esempi anche adesso di quello che dicevi. Ora non guardiamo solo la Serie A, che comunque è ovviamente è il campionato di una nazione, per quanto questo termine non mi piaccia particolarmente, però diciamo pacificata, per così dire, cioè non ci sono nel senso deteriore, te lo dico, cioè non ci sono conflitti visibili al momento, non ci sono, se non portate avanti da ovviamente delle minoranze, cioè non ci sono spaccature, non ci sono cause per cui spendersi ad altissimo livello come quello degli sportivi, che fanno una vita completamente distaccata da quello del resto della gente. Parlo sempre anche qui di sportivi di fascia alta, perché un calciatore di Serie C prende quel che sta al minimo, prende 1.500 euro al mese, quindi non è che si parla di grandi cifre. Però ecco, vediamo in altri contesti comunque che anche esempi singoli, prese di posizione, servono per accendere i riflettori su determinate questioni. Ora, un calciatore che anche su Minuto 78 citiamo spesso, ormai ex, è Denis Nahi, che era calciatore nato in Germania ma di origini curde, e che è sceso nella Serie C turca per giocare con l'Ahmed Spor, la squadra di Ahmed, un turco di Arbakir, che è la capitale del Kurdistan turco, e che è stato squalificato a vita dalla federazione turca per le sue prese di posizione per la difesa della causa kurda e del suo popolo. Poi dopo è stato anche vittima di un attentato una volta tornato in Germania, insomma. Quindi è una persona che si è spesa veramente tanto e che era in prima fila, e quindi ha anche rischiato parecchio. Ma non è solo, cioè ci sono a volte anche dei gesti in dei campionati a cui diciamo non daremmo un soldo bucato, tipo che per dirti la Major League americana, dove recentemente ha fatto scalpore la presa di posizione contro le armi di Bedoya, un giocatore del massimo campionato, che dopo aver segnato un gol è corso verso uno dei microfoni che sono lì a bordo campo e ha urlato: bisogna regolamentare le armi, basta la vendita delle armi, dopo che c'era stata l'ennesima strage, che sembra poco, però comunque ha fatto riflettere anche l'opinione pubblica, per quanto appunto fosse un piccolo gesto. Ma
mi viene in mente anche la giocatrice statunitense di calcio femminile che si è spesa per il gender gap, giusto? Ricordo male?
No, sì, ricordi benissimo. Okay. Sì, Megan Rapinoe, che è la
capitana
della nazionale statunitense, pallone d'oro, miglior giocatrice dei mondiali, e che ha preso più volte posizione anche contro la presidenza Trump, finché Trump gli ha detto: vabbè, ne riparliamo quando avrà vinto il mondiale e sarà la miglior giocatrice del mondo. Poi ha vinto il mondiale e è diventata la miglior giocatrice del mondo, quindi Trump ha anche dovuto, diciamo, stare zitto a quel punto. Però ecco, è importante perché comunque i giocatori professionisti di tutti gli sport più seguiti, in particolare appunto del calcio, che è uno dei più, se non il più seguito a livello mondiale, hanno un potere enorme, cioè basta veramente pochissimo per parlare di quello che dicono, di quello che fanno. Ma basti, non lo so, pensare anche a Claudio Marchisio, che da quando ha smesso di giocare adesso scrive, adesso è diventato proprio un c'ha una rubrica, diciamo, fissa sul Corriere di Torino, e non scrive niente di clamoroso, però certe prese di posizione che ha avuto nei confronti dei migranti, contro il governo giallo-verde, contro una certa anche insensibilità del paese, hanno lasciato una traccia, cioè se ne parla. E quindi è importante, secondo me, che anche i calciatori, appunto, quando possono, cerchino di portare avanti certe battaglie. Poi non si può chiedere a tutti, evidentemente, però già che ci sia qualcuno che lo fa è un bel segnale.
È positivo. Bene, sì. Grazie mille per questa chiacchierata, io ti saluto e ti ringrazio tantissimo e niente, speriamo di incontrarci a qualche presentazione.
Va bene.
Ciao.
Ti avviserò quando torno a Bologna.
Grazie, ciao. Ciao. Bene, grazie mille Edoardo Molinelli. Ricordiamo il titolo del libro, Cuori Partigiani, la storia dei calciatori professionisti nella resistenza italiana, di El Nation Libri. Noi ci sentiamo il prossimo sabato, sempre alle 14 su Radio Città Fujiko. Aspettate il podcast, seguiteci sulla pagina Facebook e buon pomeriggio.